è prove svariate. Nella lettera di Giacomo, al capitolo 1, al versetto 2 dice: fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi e di nulla mancanti. E al versetto 12 dice: beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Quindi, come già è stato detto dal fratello circa le prove e le afflizioni nelle quali possiamo essere, queste prove, queste afflizioni, se noi le prendiamo con fede, se noi mettiamo in fede la nostra incredulità, cioè accusiamo l'anima nostra che sempre cerca di complicarci le cose, se invece di complicarci le cose con l'incredulità, noi pensiamo che il Signore è re, è sovrano su tutto, noi in queste prove avremo delle grosse consolazioni, avremo la sicurezza, vorrei dimostrare che abbiamo la sicurezza di un cammino sicuro in mano del Signore. E infatti dice: beato l'uomo che sostiene la prova per mezzo della fede, cioè con fede. I miei pensieri sono partiti da Caino e Abele per passare attraverso l'esperienza di Giacobbe, l'esperienza di Giuseppe, per passare attraverso l'esperienza di tanti personaggi della Scrittura e per passare attraverso l'esperienza di Enrico Pizzolato, per passare attraverso l'esperienza del nostro amico cuoco che è stato improvvisamente afflitto da una peritonite, da una cosa che lo ha bloccato. E parlavo proprio con Marcello che quest'uomo può uscire da questa situazione soltanto se crede nel Signore con potenza, perché altrimenti il diavolo ci distrugge il nostro cuore. Allora, il pensiero che deve animarci nelle sofferenze deve essere il pensiero che riguardo a Caino e Abele, deve essere il pensiero di Abele, non quello di Caino. Però Caino è un esempio negativo perché lui rifiutò di considerare il giudizio di Dio riguardo al suo sacrificio, considerarlo non come un giudizio definitivo su di lui, ma come semplicemente un consiglio per raddrizzare il suo sentiero. Caino proprio non capì, nella sua stoltezza, ma siamo tutti un po' handicappati, non afferrò il motivo, l'umiliazione, non si umiliò, non volle umiliarsi. E questo fece sì che lui fosse un uomo poi per tutta la vita votato al male, e il padre di tutti i perduti, padre di tutti i perduti in pratica, perché da Caino morto venne Enos, e poi dopo da Enos vennero la stirpe dei credenti, una stirpe dei credenti che si portò fino a Noè e poi fino ad Abramo. Quindi è importantissimo che consideriamo come la nostra vita è sotto l'occhio del Signore, è sotto l'auspicio del Signore, e noi dobbiamo renderci conto che la nostra vita è una vita morale, è una vita che è sempre sotto l'occhio della nostra coscienza e della nostra sensibilità morale. Dico questo perché Caino, perché ebbe questo giudizio da parte del Signore? Perché considerò i propri peccati, li considerò una sciocchezza. Tutti peccano, come tanti adesso possiamo dire di noi stessi, anche possiamo dire siamo tutti peccatori, quindi pecchiamo. Ma il fatto è che Abele, che era peccatore come Caino, Abele peccatore come Caino, non è che fosse meno peccatore di Caino. Caino invece prese molto sul serio a un certo punto della sua vita il fatto del peccato, e il giudizio di Dio riguardo alla sua anima lo portò a ricercare la fede, a ricercare la giustificazione per mezzo della fede. Quindi noi dobbiamo stare attenti non solo al nostro orgoglio e al nostro egoismo, che è naturale in tutti noi, fin dal mattino albergano dei sentimenti di egoismo e di per incensare noi stessi, per fare le cose nel modo migliore, eccetera. Ma dobbiamo considerare che siamo sotto l'occhio di Dio e che Dio è l'Onnipotente, il Signore, è colui che crea tutto e che vuole giudicare il nostro cuore e vuole che noi lo giudichiamo. Parlando di Caino e di Abele, io ho fatto una disanima dei comandamenti in Esodo al versetto 20, capitolo 20, e il Signore dice: non avrai altro Dio all'infuori di me, non avrai alcun Dio nel mio cospetto. Ma questo comandamento richiede una spiegazione. Non possiamo leggere questo comandamento e lasciarlo lì. Cioè, richiede che noi: non avrai altro Dio all'infuori di me e tu sarai il mio servitore. Cioè, tu dovrai seguire la mia volontà, non la tua, se vuoi prosperare. Non c'è altro sistema. Non avere scultura alcuna. Non ti fare degli dèi altrove. E noi ci facciamo degli dèi dappertutto, se non stiamo attenti. Questo è dello Spirito Santo, è un comandamento molto importante. Ma noi dobbiamo dire: Dio, solo l'Eterno che è nei cieli, che non vediamo, che governa le stelle, che mantiene le stagioni, che ci dà il cibo da mangiare, che fa crescere i nostri figli sotto i nostri occhi e la nostra vita, e ci dà il lavoro, ci dà tutte le cose della vita che non vengono dall'uomo ma vengono da Dio, Questo approfondimento della nostra vita è sostanziale per capire i comandamenti e la giustizia di questi comandamenti. Sono giusti, sono puri, sono santi. E Satana non ha fatto altro invece che cercare nella sua potenza di peccato a causa della nostra carne, che farci amare o cercare tanti idoli che poi abbiamo alcuni perso per strada, altri ci hanno ferito gravemente. Quindi, a proposito del secondo comandamento, dice: perché io sono un Dio geloso che punisco l'iniquità e remunero colui che invece ha fede in me. Cioè, il comandamento non si ferma lì, che io sono di Dio geloso. C'è anche in Ebrei, al capitolo 11, al versetto 6, che chi cerca l'Eterno è remunerato. Quindi c'è nei comandamenti e nella introspezione che noi dobbiamo mettere in atto verso noi stessi per rimanere in pista riguardo alla fede e nelle prove della nostra vita, ci deve essere uno spirito veramente ispirato dal Signore, dalla fede in Lui, dalla fiducia in Lui. Non usare il mio nome invano. È quello che viene naturale all'uomo di fare quando è incredulo, ma da credente invece è onorare il Signore, è un impegno, perché anche da credenti noi ci troviamo tante volte a nominare il suo nome in vano. Ma noi possiamo giudicare questi pensieri, abbandonarli come peccato e chiedere il perdono nel sangue di Cristo. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Il giorno del riposo, il sabato, era il giorno del riposo. Non so quanti di noi riescono veramente a riposare in quello che è il giorno del riposo della domenica. Tanta la cultura e come il mondo ci assale da tutte le parti, con televisioni, con problemi, con iniziative di ogni tipo, culturali, eccetera. Ma il giorno del riposo è un qualcosa che dobbiamo conquistare noi stessi per poter entrare in quel riposo, perché altrimenti noi non saremo mai in riposo. Abbiamo bisogno di riposare in Lui, in quelle cose, in quei comandamenti che dice, nella salvezza che Lui ci ha procurato in Cristo. Perché poi il giorno del riposo del sabato era per gli israeliti, era l'occasione per andare nel Tempio e a contatto con i sacrifici dei Levitici che erano in pista secondo un cammino che portava al luogo santissimo, l'uomo peccatore, il levita peccatore, l'ebreo peccatore, doveva vedere in quell'agnello non un agnello umano, carnale, ma doveva vedere un agnello divino, doveva vedere una iniziativa di Dio per salvarci, e quello era solo un mezzo temporaneo, in attesa della venuta del Messia. Quindi è molto importante che noi consideriamo che la nostra vita si trova in un mare di difficoltà, perché noi dobbiamo considerare la parola di Dio con un taglio, una rettitudine che mi lasci imbarazzato nell'esprimerla. Onora tuo padre e tua madre. Il mondo fa di tutto e gli ebrei erano riusciti a tramutare questo comandamento in un comandamento inutile, che anzi impediva ai figli di usare il patrimonio lasciato dai genitori per i genitori. Quindi l'egoismo era già in Israele a causa della religiosità. Per noi bisogna recuperare quello che è possibile. Io, alla luce dei miei anni, considerando i miei genitori, adesso che sono entrambi deceduti, devo dire che ho un profondo senso di colpa, nel senso che ho capito solo troppo tardi quanta carità e quanto perdono hanno avuto verso di me durante la mia infanzia, la mia crescita, i miei. Quindi non uccidere, ma questo comandamento non si ferma qui. Cioè, se voi lo leggete, è scritto non uccidere, ma il Signore in tutta la scrittura lo completa dicendo: anzi, tu devi far vivere, tu non devi pensare solo di non uccidere, tu devi far vivere, tu devi vivificare, tu devi portare il Vangelo, tu devi aiutare le persone a liberarsi dal peccato e dalle cose, non ad affossare chi è nei problemi. Non commettere adulterio, ma ama il... Non commettere adulterio. Anche qui c'è un problema grosso di comprensione della parola nella sua totalità. Quindi il Signore chiama proprio le persone a una consapevolezza di coscienza nella sua presenza, e una consapevolezza della nostra coscienza che può avvenire solo davanti a Lui, davanti a colui che è l'eccelso, è il Signore di tutto, è il padrone di tutte le nostre cose, di tutta la nostra vita, che ci mantiene, che ci dà da mangiare, che nutre i nostri figli, i nostri nipoti. Questa consapevolezza deve farci diventare seri in modo grave, ma tante volte si tratta invece anche nel matrimonio di tamponare degli errori che abbiamo fatto facendo certe scelte, ma però dobbiamo stare lì, non si può sfuggire dalle conseguenze di un errore di gioventù, bisogna davanti al Signore mettersi in ginocchio e pregare e andare per un retto cammino. Non rubare, ma l'Apostolo Paolo dice: a chi rubava non rubi più, per poter essere di utilità e per fare delle opere di carità. Il nono comandamento: non attestare il falso contro il tuo prossimo. Quindi qui anche questo è un comandamento che deve essere equilibrato nella parte buona del Signore, perché Dio è buono verso di noi, il Signore è giusto, ci è pronto a perdonare i nostri peccati. Quindi noi dobbiamo essere giusti, avere una valutazione delle cose non secondo noi stessi, ma secondo la sua carità, i suoi comandamenti verso il prossimo, di non non parlare male degli altri, di non emettere dei giudizi, di non diffamare nessuno. E questa è una cosa importantissima. Il decimo comandamento: non concupire. Quindi il non concupire, che è il comandamento che ha portato l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, il capitolo 7, lui parla che la concupiscenza è stato il comandamento che più lo ha costretto a valutare il proprio peccato. E pensando a queste cose che l'Apostolo Paolo dice, penso che per non concupire bisogna rinnegare noi stessi e imparare dal Signore ad amare il prossimo. Bisogna andare dalla parte opposta per liberarlo, non concupire, ma pregare, ma benedire le persone. E così, allora, pensando a tutte queste situazioni che ci giudicano e ci espongono davanti all'occhio del Signore, noi siamo benedetti se veramente consideriamo queste cose secondo la sua parola, intesa per secondo la fede. Come Caino è stato intrappolato dal peccato e non ha potuto uscire dal peccato, lo stesso coloro, cioè al contrario, coloro che invece per mezzo della fede capiscono il problema della sofferenza, il problema delle prove e avanzano secondo la fede, l'avanzamento secondo la fede consiste invece in una situazione di liberazione totale che io consideravo in Romani al capitolo 6, al capitolo 5, Romani 5. Se volete aprire le vostre Bibbie, il Signore ci dà nella lettera ai Romani, nei pensieri che lo Spirito Santo ha dato all'Apostolo, ci dà delle rassicurazioni riguardo alla nostra vita che devono rimanere fisse nel nostro cuore. Allora, 5:14. Tuttavia, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su tutti quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che figura di colui che doveva venire. La grazia, però, non è come la trasgressione. Quindi la morte, noi siamo ancora intrappolati nella morte a causa della nostra carne di peccato, ma la grazia che abbiamo accettato per mezzo della fede, ma la grazia non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo molti sono morti, molto
più la grazia di Dio e il dono della grazia di un solo uomo in Cristo hanno abbondato verso tutti. Quindi tutti abbiamo fatto un'esperienza di peccato nella vita, ma quando siamo andati alla fede, quando siamo arrivati alla fede, al battesimo, che abbiamo, come abbiamo visto, noi abbiamo visto che la grazia ci ha completamente rivoltato la nostra dalla condanna alla salvezza, alla gioia, alla perdizione, alla sicurezza del perdono. Riguardo al dono, versetto 16, riguardo al dono, ecco, e la grazia è un dono, non è avvenuto come per quell'uno solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto poiché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna, ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustizia. Infatti, per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia riceveranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Noi dunque dobbiamo stare saldi nella parola del Signore, perché il punto capitale delle cose viene descritto nei capitoli, negli ultimi due versetti. Ora, la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Questa legge che ci ha condotto, siccome non poteva perdonarci, la legge ci ha solo fatto capire la gravità dei nostri peccati, però ci ha portato a Cristo. Allora la legge ha fatto abbondare in noi il peccato e Abele ha avuto questa grazia. Abele ha avuto la grazia di essere, di fare un sacrificio puro, perché la legge ha fatto abbondare in lui il peccato. Caino aveva un concetto di sé troppo, troppo benigno. Noi dobbiamo avere una consapevolezza della nostra carne molto seria in base alla legge. Ecco perché abbiamo esaminato i comandamenti di Dio. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Ecco da dove parte il privilegio di coloro che vanno, avanzano nella prova della loro vita attraverso la fede e la grazia, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore e Liberatore, che ci libera da tutti i nostri problemi, da tutti i nostri peccati, non da tutti i nostri problemi, ci libera nei nostri problemi, cioè i nostri problemi. Il passo di Ebrei, Esodo 3, che ha letto Alessio, io me lo sono segnato perché nella dicitura della scrittura dice: Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. E l'Eterno disse: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli angariatori
suoi, che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo. E il Signore è sceso per liberarci. Cioè, come ha liberato, Alessio ci diceva che questo è un pensiero profetico, non solo per Israele, ma per tutti i salvati, perché questo è l'emblema di quello che Dio vuole fare, liberarci dal peccato e renderci servi della giustizia in Gesù Cristo. Ecco che è meraviglioso questo fatto, che noi possiamo, attraverso un'analisi severa della nostra situazione, avendo la scrittura alla mano che tutti questi credenti invece non avevano, noi possiamo renderci conto di come la nostra vita, anche nelle difficoltà, deve essere una opportunità di fede e di pietà ulteriore. Noi dobbiamo, attraverso la fede, sconfiggere quella indifferenza o quella Vorrei portarvi a riflettere nella lettera ai Galati su questo grande, grande opera che Cristo ha fatto per noi. Nel capitolo 5 della lettera ai Galati, voi sapete che i Galati erano stati deviati dal cammino della fede da dei personaggi giudaici o di altro tipo che li volevano portare ad ubbidire a ripristinare la legge come sistema ulteriore per la loro liberazione. E nel capitolo 5 il titolo dice: esortazioni a perseverare nella libertà cristiana. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge, senza essere sicuro di essere salvato. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo. Siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Perché nella nostra natura carnale, solo in Cristo noi abbiamo una libertà di andare al trono della grazia con le nostre preghiere, solo in Cristo. Non, se rinunciamo a Cristo andando alla legge, noi non abbiamo più nessuna certezza di fede, noi azzoppiamo la nostra fede. I nostri vicini cattolici che parlano di fede non sanno in molti casi di cosa parlano, perché sono tutti presi da delle regolette che devono rispettare e non hanno nessuna visione, nessuna capacità, nessuna rivelazione invece dello Spirito che riguarda
la salvezza in Cristo Gesù, che ci dà la certezza che il cielo è aperto sopra di noi e il cielo è disposto a supportarci, a liberarci continuamente nelle nostre afflizioni. E poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti, in Cristo Gesù, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno, quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Non c'è più una legge, ma c'è una fede dello Spirito operante per mezzo dell'amore, dove invece di guardare le circostanze avverse della nostra vita, le vediamo con uno spirito di carità e di amore nello spirito, perché il Signore vuol vedere se la nostra fede è secondo i suoi comandamenti, secondo Gesù. Vuol vedere se Gesù è in noi. Abbiamo mai sperimentato il fatto che Gesù è in noi? Io vi chiedo se avete dei dubbi riguardo al fatto che Gesù vive nei vostri corpi, nei vostri cuori. Spero che non abbiate nessun dubbio. Andando in Seconda Corinzi al capitolo 13, qualche paginetta prima dei Galati, proprio Prima Corinzi 13, Prima Corinzi 13, dal versetto 3: giacché cercate la prova che Cristo parla in me, è l'Apostolo Paolo che dice, giacché cercate la prova che Cristo parla in me, Cristo, che verso voi non è stato debole, ma è potente in voi, poiché egli fu crocefisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio nel nostro procedere verso di voi. Esaminate voi stessi, ecco quello che dobbiamo fare, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi? Se siete qui e dite di essere dei cristiani salvati, non può essere altro perché Gesù è presente in voi, in spirito, quello spirito che, essendo Gesù stato glorificato, come diceva il nostro fratello, che Gesù, essendo salito in cielo, avendo compiuto l'opera perfetta della nostra salvezza, ha mandato uno spirito di liberazione, di affrancamento dal peccato, di capacità di vivere nel bene, nelle cose, anche nelle sofferenze della nostra vita. L'ultimo passaggio e poi siamo... Allora, in Prima Pietro al capitolo 3 dal versetto 8, anche questo Alessio, approfitto delle spiegazioni Allora, questa è la prova che Gesù Cristo è in noi. Questa è la prova che Gesù Cristo è in noi, in spirito. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amor fraterno, pietosi e umili. Dunque, concordi, compassionevoli, pieni di amor fraterno, sono cose che può avere solo un credente. Un credente. Quindi, non rendendo male per male né oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, perché questo, per questo siete stati chiamati, onde erediate la benedizione. Allora, torniamo dal versetto 9. Non rendendo. Perché un credente può non rendere oltraggio per oltraggio? Perché ha lo spirito di Gesù dentro il suo cuore. Se giorno per giorno alimenta con le preghiere, con la lettura, la presenza dello spirito in noi, noi abbiamo un giudizio contro i pensieri cattivi della nostra carne che ci fanno in modo di non rendere al malvagio secondo la sua malvagità, o l'oltraggio a chi ci oltraggia. Lo lasciamo perdere, non ci offende, non ci offende perché Gesù è in noi, ci ha liberato. Ha capito? Poi andiamo avanti, perché qui questa è una prova che mi ha molto rallegrato. Versetto 10. Perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, rattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode. Come faccio a rattenere la mia lingua dal male e le mie labbra dal parlare con frode se non c'è Cristo in me? Se non c'è lo spirito di Gesù che mi fa subito, pam, ti ha offeso, ma cosa c'entra? Se ti ha offeso, chi ha offeso? Ha offeso un peccatore, tu sei un peccatore, ha offeso te come peccatore, ma tu come cristiano non hai perso niente, non hai nessuna... Non ti ha intaccato la vita come se invece tu fossi un perduto che ti offendono. Allora subito vai in tribunale e attivi un avvocato a meno che tu non risolvi i problemi con la pistola, come succede adesso. Ma voglio dire, se uno ha lo spirito di Cristo in sé, è in grado di compiere queste cose. Rattenga la sua lingua dal male e la sua labbra dal parlare con frode. Versetto 11. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la procacci. Si ritragga. Ma come faccio io a ritrarmi? Io non mi sarei mai potuto ritrarre da non credente. Come incredulo, come Caino, non mi sarei mai potuto, sarei andato in mille furie, avrei pensato di fare un omicidio, e lui è quello che ha fatto. Ma io come credente non ho nessun problema, non ho nessun problema. Si ritragga dal male e faccia il bene, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E le colpe dei credenti sono perché se facciamo queste cose, le facciamo contro Gesù che è in noi, nel nostro cuore, nella nostra coscienza, perché il Signore Gesù è meraviglioso nella sua fedeltà, nel suo amore. Ci ha redenti al fine di portarci con Lui nella gloria celeste, puri e santi in Cristo Gesù. Amen.
Signore, ti voglio ringraziare perché quest'oggi con questo...